Negli ultimi anni tutti noi siamo stati coinvolti nelle condizioni che hanno cambiato in qualche modo la nostra vita. Nel nostro contesto lavorativo ci siamo trovati a dover lavorare da remoto. Abbiamo dovuto imparare un nuovo software che prima non avevamo mai utilizzato. E con la pandemia siamo stati costretti alla digitalizzazione. A livello personale, qualcuno di noi ha realizzato che è arrivato il momento di cambiare il lavoro. Un altro vuole finire una relazione perché non si sente più felice. E tanti altri esempi del genere che dimostrano come le forze esterne e interne causano il nostro cambiamento. L'unico elemento certo è il cambiamento, che è costante e allo stesso tempo indispensabile. Se vuoi sapere cosa fare in modo che il cambiamento sia una tua scelta e non un obbligo della vita, e come puoi affrontarlo in modo efficace, continua ad ascoltare questo episodio. Ciao, sono Human e benvenuti alla terza puntata di Cambia Paradigma, il podcast che ti aiuta a crescere e sviluppare il tuo potenziale e aumentare la tua soddisfazione nella vita. L'argomento di questo episodio è il cambiamento. Il cambiamento e la trasformazione sono due concetti che spesso nel linguaggio comune assumono lo stesso significato. Ma in realtà non è così e hanno significati diversi. Se partiamo dal presupposto che entrambi fanno riferimento ad una cosa che si modifica, vediamo insieme che cosa determina la loro differenza. Il cambiamento è un processo di sostituzione oppure mutamento temporaneo di uno stato e in generale è reversibile. Ad esempio, non svolgiamo nessuna attività fisica, poi a causa di un input oppure un altro motivo, pensiamo di iniziare a correre all'improvviso. Tante volte questo processo di cambiamento dura poco e per diversi motivi abbandoniamo l'obiettivo e torniamo allo stato iniziale. Ricordiamoci che il cambiamento segue la logica della causa e dell'effetto, che si concentra su ciò che non funziona nello stato attuale o as is e su ciò che desideriamo, cioè il nostro obiettivo nello stato successivo o as be. Cioè, la trasformazione è qualcosa di più profondo e duraturo, è naturalmente irreversibile. Cioè non si può tornare come prima, come la metamorfosi di un bruco che diventa farfalla, oppure il percorso di ognuno di noi che con il passare del tempo invecchiamo con unica direzione che è quella di futuro. Quando parliamo di cambiamento, e spesso volentieri siamo di fronte a due opzioni, la scelta di cambiare oppure subire il cambiamento. In generale siamo a favore del cambiamento quando riteniamo che ci si aspettano le conseguenze positive. Viceversa, resistiamo al cambiamento quando pensiamo che possa generare le conseguenze negative. Viviamo in un mondo in continua evoluzione. Di conseguenza, anche noi cambiamo. Il vero problema è la paura del cambiamento che spesso si manifesta in due modi. Il primo è assenza di una certezza sui risultati, perciò molte volte preferiamo rimanere nella zona comfort e seguire l'atteggiamento naturale della vita, cioè quella di cercare la stabilità. Il secondo è la paura di sbagliare. Ci sono le persone che hanno un mindset statico, perciò considerano l'errore come un enorme disastro, mentre le persone con un mindset orientato alla crescita vedono nell'errore un'opportunità di imparare qualcosa di nuovo. In realtà siamo esseri umani e l'errore fa parte del nostro DNA. Per paura di sbagliare, preferiamo tante volte non fare nulla. Il cambiamento è come una moneta che ha due facce. Su una faccia c'è il problema che suscita le emozioni come paura, negazione, resistenza e chiusura. Mentre sull'altra faccia c'è l'opportunità che crea una sensazione di curiosità, crescita e apertura. Come ho detto prima, elemento che ci frena per non vedere l'opportunità in un cambiamento è sostanzialmente la paura. Quindi se non facciamo niente per superare la nostra paura, a un certo punto ci tocca di accettare in modo passivo ciò che la vita ci riserva. Così il cambiamento non è più la scelta, bensì è un obbligo. È arrivato il momento di ascoltare la testimonianza di uno dei giocatori di basket più forti in Italia che racconta la sua esperienza relativa al cambiamento. Lui, con la nazionale, ha vinto 2 medaglie d'argento agli europei e una medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo. Oggi è uno speaker motivazionale e mental coach. E sto parlando di Riccardo Pitis. Colgo l'occasione per ringraziare Riccardo che mi ha dato il suo consenso per poter includere questa parte del suo speech nel mio episodio. Ascoltiamolo insieme.
Come vedete c'è una differenza, nonostante usassi la stessa maglia, al di là della stupidità di avere una bandana perché avevo i capelli lunghi, ma utilizzavo la mano destra e a un certo punto è successo questo. La vita non mi ha fatto scegliere. Sì, perché a un certo punto la mia mano destra ha smesso di funzionare. Io ero totalmente destro. Io facevo qualsiasi cosa con la mano destra. La sinistra potevano anche legarmela dietro, tanto non mi serviva. Benissimo, allora il destino cosa ha voluto? Che in un movimento, nel movimento di tiro, movimento fondamentale per la pallacanestro, le dita si chiudessero ad artiglio. In quel momento, chiaramente, non potevo tenere la palla in mano e diventavo assolutamente ridicolo da una parte e poco competitivo. Allora a quel punto anch'io ho attraversato la mia crisi, come Bannister, come tutti noi. E mi sono posto davanti a una strada con un bivio, con due possibili decisioni. La prima, smettere di giocare. Risposta sbagliata. La seconda, trovare una soluzione. Benissimo, quella soluzione è l'unica che ritenevo assolutamente impossibile, cioè diventare mancino. È come, per far capire a chi non ha mai giocato a pallacanestro, è come se chiedessi a tutti voi di scrivere con l'altra mano, con quella con cui siete abituati a scrivere. Ma attenzione, non cominciando dalle elementari, cioè con lineette, stanghette, no, perché io da lì a un mese cominciavo il campionato e quindi avevo poco tempo per allenarmi e per prepararvi. Benissimo, cerco di stringere e vi dico che dopo una settimana facevo i primi canestri in allenamento con la mano sinistra. Dopo un mese cominciava il campionato e ho iniziato a tirare e a segnare con la mano sinistra in campionato. Dopo 3 mesi ho fatto il mio primo canestro da 3 punti, cioè da 6,25 m, con la mano sinistra. Bene, e voi direte, cavolo, bravo. Io non vi racconto questo per dirvi quanto sia stato bravo, ma quanto sia stato scemo. Sì, perché ho aspettato che la vita decidesse per me. Se io avessi scelto di diventare mancino, la mia carriera sarebbe stata migliore di quello che ho avuto. Non che mi lamenti, ma sicuramente avrei avuto un grande vantaggio dal poter usare entrambe le mani. E invece ho aspettato questa necessità per avere un qualcosa che potevo tenere perché fondamentalmente ero sempre io. E allora, arrivando alla conclusione del mio intervento, vorrei porre alcune domande a tutti noi. La prima è: perché aspettare, come ho fatto io? Soprattutto in un momento in cui, storico, il cambiamento sta andando a una velocità folle. La domanda che ci dobbiamo fare è non se la mia vita cambierà. La domanda migliore che possiamo farci è come cambierà. E allora perché, anziché aspettare a essere costretti di cambiare, non andiamo incontro a questo cambiamento? Non andiamo verso un potenziale miglioramento?
Nel corso del cambiamento proviamo diverse emozioni. Per capirci meglio andiamo a vedere insieme la curva di cambiamento della dottoressa Kulber-Ross, che dal punto di vista psicologico ci spiega i singoli momenti di un cambiamento. Prima però vorrei fare due precisazioni. Nella spiegazione del modello faccio riferimento a un cambiamento aziendale. E alla fine della spiegazione racconterò una mia esperienza personale in cui ho vissuto le fasi del modello. L'altra questione è che questo modello è impostato in fasi e non a stadi, per cui le emozioni possono manifestarsi in ordine differente, perché tutto sommato sappiamo che le emozioni non seguono le regole. La curva di cambiamento ha due variabili. Sull'asso verticale della curva c'è il variabile del livello emotivo e sull'asso orizzontale c'è il tempo. Supponiamo che nella nostra azienda dove lavoriamo viene avviato un progetto di cambiamento. Si tratta di solito progetto che i dirigenti vogliono fare da sempre e naturalmente noi pensiamo che non lo faranno mai. Invece, appena abbiamo ricevuto la comunicazione che i lavori sono iniziati. Normalmente la nostra prima reazione è paragonabile ad uno shock. Ecco, siamo nella prima fase dove si cerca di metabolizzare la necessità di cambiamento. Però generalmente quando siamo coinvolti in prima persona diventa tutto difficile e ci blocchiamo perché abbiamo percepito la notizia negativamente. Subito dopo entriamo nella fase di rifiuto, dove emotivamente rifiutiamo ciò che sta succedendo e spesso per manifestare il nostro pensiero utilizziamo le frasi come non può essere, non è vero, non è possibile. Nella terza fase, dove ormai il cambiamento è innegabile, tutti noi ci rendiamo conto che il cambiamento è in corso. Per cui manifestiamo rabbia sia verso il contesto che verso noi stessi e naturalmente cerchiamo di incolpare qualcuno. Entriamo nella quarta fase quando acquisiamo una maggiore consapevolezza rispetto al cambiamento. Cerchiamo di comprendere la situazione e in qualche modo di accettarla, almeno parzialmente. In questa fase cominciamo a negoziare per salvare in qualche modo il vecchio status quo e migliorare le nostre condizioni nel futuro. Il segno della quinta fase è la depressione, perché per quanto razionalmente abbiamo accettato il cambiamento, non lo abbiamo fatto emotivamente. L'ultima fase è accettazione, solo dopo che anche emotivamente siamo riusciti ad accettare il cambiamento, possiamo fare un passo avanti. Piano piano ritroviamo la nostra sicurezza e proviamo ad affrontare la nostra situazione, nonostante che è caratterizzata da instabilità e insicurezza. Ora ti racconto una mia esperienza personale dove ho dovuto affrontare una situazione che per me era pesante e difficile, e personalmente ho vissuto tutte queste fasi. Mi ricordo che ero molto furioso e soprattutto deluso per ciò che mi stava succedendo. Siamo nel 2020, dopo più di 12 anni dovrebbe arrivare il mio decreto della cittadinanza italiana. In questo anno in Italia c'è il governo giallo-verde e si parla tanto del decreto di sicurezza. Un giorno ho ricevuto una notizia inaspettata. Con la nuova legge previsto dal decreto di sicurezza, il termine per la risposta dell'autorità alla domanda di cittadinanza si prolunga 4 anni anziché 2 anni. Naturalmente all'inizio mi rifiutavo a credere perché pensavo che sia una cosa applicabile solo per le nuove domande. Poi nelle comunicazioni successive hanno confermato che la legge è retroattiva, cioè si applica anche alle domande in corso. Quindi il cambio di termine vale anche per chi ha superato il termine della precedente legge, incluso la mia pratica. A quel punto ho provato una rabbia e mi dicevo: perché questa legge deve arrivare proprio adesso che io ormai ho superato i termini del vecchio legge e mi aspetta una risposta? Naturalmente ho consultato un avvocato per capire se ho interpretato bene la legge e ho cercato di capire la mia nuova situazione. Ovviamente non riuscivo a metabolizzare quello che è accaduto perché il processo di concessione della cittadinanza in Italia è già lungo per sé. In Germania tutto il processo ha una durata di 8 anni, oppure in Francia si parla di 5 anni, mentre in Italia solo per poter presentare la domanda bisogna aspettare 10 anni e con la nuova legge occorre aspettare altri 4 anni per ricevere una risposta sì oppure no. Quindi il termine totale del processo della cittadinanza in Italia sono 14 anni. Alla fine, dopo qualche tempo, ormai ho accettato la mia situazione e siccome era una cosa fuori dal mio controllo, avevo solo una scelta, cioè avere la pazienza. Infine, verso metà del terzo anno, è arrivato il mio decreto per la cittadinanza italiana. Fino ad ora abbiamo parlato della differenza tra cambiamento e trasformazione. Abbiamo capito che se non vogliamo subire il cambiamento, dobbiamo scegliere di fare qualcosa, dobbiamo avere un altro atteggiamento. E attraverso il modello Kubler-Ross abbiamo evidenziato le emozioni che proviamo nel corso di cambiamento. Ora vediamo insieme quali sono i principali fattori che stanno alla base di un cambiamento di successo. Pensandoci bene, i fattori di successo possono essere simili tra un cambiamento in azienda oppure un cambiamento nell'ambito personale. Il primo fattore è avere una visione. Quali sono i driver motivazionali che ci portano a fissare un obiettivo per il cambiamento? È fondamentale specificare dove vogliamo andare e quale obiettivo e risultato desiderato. Se non ti è chiara la visione, rimani scettico per accettare le opportunità di cambiamento. Il secondo fattore è la comunicazione. Diversi studi sostengono che condividere i propri obiettivi con i terzi può portare ad un maggiore commitment, perché la persona sente il dovere di giustificare agli altri eventuali mancanze che altrimenti potrebbero passare inosservate. Il prossimo fattore è il senso d'urgenza. Per perseguire il nostro obiettivo, dobbiamo sentire il senso d'urgenza. Chi vuole prendere una certificazione finché non si è iscritto e non ha una data dell'esame non sente il senso d'urgenza, la competenza o capacità necessarie per affrontare il cambiamento è il prossimo fattore. Ogni volta che esiste un bug tra le competenze possedute e quelle effettivamente necessarie per fare il cambiamento, ci viene paura ad affrontare le nuove sfide. Per non perdere la motivazione nella fase iniziale del cambiamento, dobbiamo accertarsi che il livello di competenza richiesto per il cambiamento sia raggiungibile per noi. Un altro fattore di successo è quello di avere il processo di controllo e monitoraggio dell'avanzamento delle attività. Così possiamo misurare i risultati di medio termine con il piano iniziale. I piccoli successi ci motivano per continuare con il cambiamento. Ad esempio, fare il mock-up nella fase di preparazione per l'esame ci permette di monitorare il nostro progresso. L'ultimo fattore è la presenza di un piano d'azione, cioè un programma preciso. Nel nostro esempio di prima, avere un programma preciso ci permette di prepararci in modo progressivo ed ideale per l'esame, senza rischiare una gestione disfunzionale. Ora, pensa a un tuo progetto di cambiamento che non è andato a buon fine. Secondo te, qual è stato il fattore che ha fatto fallire il progetto? Oggi cosa faresti diversamente? Commenta questo episodio rispondendo a queste domande, forse la tua esperienza possa essere utile per altre persone. Prima di finire questo episodio, vediamo insieme le caratteristiche di una persona che affronta il cambiamento in modo efficace. Una persona che gestisce bene il cambiamento è una persona sicura di sé, pronta ad affrontare nuove sfide con determinazione e ha la sensazione di essere comunque è sempre artefice della situazione. Questa persona abbraccia il cambiamento e ha l'apertura verso il nuovo, senza pregiudizi e preconcetti, ma con serenità e curiosità. L'elemento base di una mentalità aperta è il coraggio, perché la persona sa che sta cambiando la propria paradigma, cioè sta uscendo dalla propria zona di comfort e sta prendendo le strade mai prese prima. Il cambiamento efficace richiede una flessibilità, cioè la persona è capace di adattarsi al nuovo contesto. Una persona flessibile sa come mettere in discussione e modificare la propria visione. Non utilizza i termini assoluti. Quando scopre una realtà che non aveva considerato, riesce a modificare il piano in corso. Una persona che gestisce in modo efficace il cambiamento ha la capacità di ascoltare se stesso. Prende un po' di tempo per osservare se stesso in contesti differenti e registra i suoi pensieri negativi ogni volta che emergono. Sa che i pensieri negativi e spesso sono risultati delle sue paure oppure bisogni insoddisfatti. Perciò, aumentando la sua consapevolezza, cerca di influenzare positivamente il dialogo interno. Bene, siamo arrivati alla fine di questo percorso per capire meglio il cambiamento. Ti ringrazio davvero per avermi accompagnato in questo episodio e spero che ti sia piaciuto e soprattutto che ti sia stato utile per il tuo percorso di crescita. Con il tuo commento e il voto che dai al mio podcast, puoi aiutarmi a produrre altri episodi sugli argomenti che riguardano lo sviluppo personale. E naturalmente farmi conoscere ad altre persone. Se non vuoi perdere i prossimi episodi, clicca su Segui. Inoltre, se ti va, potresti seguirmi su Instagram e su LinkedIn. Trovi il link nella descrizione dell'episodio. Grazie per l'attenzione e ti auguro belle cose. Ciao ciao!